redigio.it e la storia continua. Milano, quel cattivissimo me de Ghino. Nel Duomo di Milano, nel braccio meridionale del transetto, c'è un monumento funebre di un personaggio che, per usare un eufemismo, non si può non definire come decisamente sopra le righe. Un monumento edificato da Leone Leoni. Guarda caso, anche lui, violento attaccabrighe, la cui vita è costellata di delitti e condanne alla galera. Stiamo parlando della tomba di Gian Giacomo Medici, che per la statura non era certo eccelsa, più che un Medici e al massimo un Medeghino, ed ha imperversato su questa terra per 57 anni, dal 1498 al 1555. Membro del patriziato minore, suo padre Bernardino, nella famiglia di certi Medici di Nosigia, dall'omonima parrocchia di San Martino in Milano, nessuna parentela con i signori di Firenze, svolge un lavoro che, anche all'epoca, non doveva renderlo molto simpatico, cioè l'esattore delle imposte doganali per conto degli Sforza, che poi, a seguito della sconfitta in quella battaglia dei giganti, che ormai conosciamo per sommi capi, col ritorno dei francesi a Milano se la danno a gambe, per cui il poveretto finisce in galera, ci muore lasciando la vedova Cecilia con i figli piccoli. Alcuni di questi figli, però, nonostante i nastri di partenza non proprio felici, di strada ne fanno parecchia nel proseguo della vita, e Margherita, come abbiamo visto, sposerà Gilberto Borromeo, duca di Arona, e dalla loro unione nascerà Carlo, il futuro cardinale. Giovanni Angelo, grazie a un grosso lascito del fratello Gian Giacomo, si comprerà una carriera in ambito ecclesiastico, divenendo prima cardinale intorno ai 50 anni e poi, coltivando le sue brave pubbliche relazioni, a circa 60 anni, addirittura papa con il nome di Pio IV. E così, al momento opportuno, avrà modo di sdebitarsi con il fratello e soprattutto con i figli di Margherita. Ma veniamo a Gian Giacomo Medici, per tutti il Medeghino. Venuto su, comincia a frequentare brutte compagnie e non ha ancora 16 anni, che ammazza un uomo, per cui si vede costretto a scappare da Milano per cercare rifugio a Musso, sul lago di Como, dove anche qui non ci mette molto a tornare a circondarsi di altrettante brutte compagnie e diventa il capo di una congrega di sbandati che si occupa di saccheggi, estorsioni, sequestri di persona, violenze, in proprio o su commissione, chiave in mano. In un periodo storico di grande confusione nel nord Italia, per quelle continue guerricciole fra spagnoli, francesi, Ducato di Milano, veneziani, papato e svizzeri, lui ci sguazza letteralmente come pesce nell'acqua, ponendosi di volta in volta in veste di contractor, ora a servizio di uno, ora dell'altro, con quella sua flotta lacustre che parte da Lierna e che gli fa guadagnare ben presto la nomea, di cui va decisamente fiero, di terribile pirata del lago. Una cronaca del tempo parla, solo per fare un esempio fra tanti, di quel commerciante Stefano da Birago, da lui sequestrato per 30 giorni e a cui provvede a far stringere i testicoli in una morsa sempre più stretta, finché i suoi si decidono a scucire gli oltre 1600 scudi da subito richiesti a mo' di riscatto. In tempi di violenza e illegalità, il Medeghino è l'uomo giusto al posto giusto, e la richiesta di quelle sue prestazioni non gli viene mai a mancare, di certo grazie al continuo passaparola. diventa anche uno dei comandanti di Francesco II Sforza, figlio del Moro, e ultimo duca di Facciata di Milano, vedi la battaglia dell'Adda e della Bicocca, che gli fa conoscere il suo primo ministro Girolamo Morone, il quale lo invia come killer a Milano per eliminare Ettore Visconti. I suoi complici vengono presi e giustiziati, ma lui riesce a tagliare la corda per il rotto della cuffia e raggiungere il suo rifugio sul lago. Quindi, con la solita piroetta, si mette prontamente sotto la protezione dei Grigioni, notoriamente avversari degli Sforza. Il Morone vorrebbe a tutti i costi eliminarlo per cancellare ogni prova del delitto, per cui invita un suo emissario con offerta di rinnovargli la sua protezione, ma ottiene un secco rifiuto. Il Medeghino si rifugia a Musso, diventa la Signoria dei Banditi, con controllo di tutto il lago centro-settentrionale fino alla Svizzera, grazie a quella sua filibusta composta da ex nobili ghibellini caduti in disgrazia, esuli, mercenari rimasti a spasso, semplici briganti, tagliagole da strada e assassini, che prospera con incursioni, mordi e fuggi per acqua e terra. Quando i Grigioni entrano un'altra volta in conflitto con il Ducato di Milano, lui ne approfitta per riconquistare la Rocca e l'abitato di Chiavenna e offrirli poi in dono agli Sforza, che così decidono di mettere una pietra sul passato e lo insigniscono formalmente del pomposo titolo di Signore di Musso e Valsassina. Ma la storia non finisce qui, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.